stimando altrui da più di se stesso. Efesini 2:3. Mentre pregava nella sua cameretta, Sant'Antonio udì una voce. Antonio, gli diceva, non sei ancora arrivato allo stesso livello di quel conciatore di pelli. Antonio andò immediatamente a trovare il conciatore per imparare da lui la santificazione.
Il conciatore si inchinò, stupito di essere stato giudicato degno di una tale visita.
Antonio gli chiese, qual è il tuo esercizio spirituale?
Egli rispose, la mattina, quando mi sveglio, dico a me stesso, nella mia città sono tutti di gran lunga migliori di me. Piacciono a Dio. Io sono il più grande peccatore e merito la punizione.
I peccati degli altri, infatti, non sono affar nostro. Chi sono io per giudicare? Soltanto l'orgoglioso giudica e condanna il prossimo.
Un uomo si recò dal suo pastore e gli chiese, «Che cosa devo fare? Sono molto tentato dall'orgoglio».
Il pastore gli rispose, «Accettalo semplicemente, hai molto di cui essere orgoglioso, visto che hai creato il cielo e la terra».
Il giovane non capiva.
Il pastore lo congedò con le parole, «Se colui grazie al quale il mondo intero è stato fatto, è venuto in umiltà, perché tu che sei soltanto polvere e cenere dovresti essere orgoglioso? Quali sono le tue opere, o sventurato?»
Oh, wow.
Gloria a Dio.
Amen.
Profondo.
Oh, wow.
E con questa storia qui non vogliamo insegnare l'umiltà perché noi siamo arrivati. No.
No.
Stiamo leggendo prima di tutto a me, a noi.
Amen.
E stiamo cercando di arrivarci.
Dio ci aiuti.
Qui non si predica dall'alto in basso. Quando Giacomo 1, 13 e 14 leggiamo. Nessuno quando è tentato dica, sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. La nostra concupiscenza sarebbero i desideri carnali negativi, cattivi, sbagliati. Quindi praticamente noi tentiamo noi stessi. Certamente a volte lo Spirito Santo ci porta ad essere tentati dal diavolo come Gesù nel deserto. Vediamo Luca capitolo 4 verso 1. Però è perché abbiamo bisogno di imparare cosa? Dobbiamo imparare a vincere il diavolo. Bene. Andiamo a Isaia 53,7 per cortesia.
Sì.
Andiamo alla base, alla radice della vera umiltà. Cosa dice?
Isaia 53,7. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Isaia 53,7.
Gloria al Signore. E allora Gesù è il nostro esempio. Gesù, davanti alla morte, dovevano ucciderlo, d'accordo, però poteva almeno suonargli alle quattro. Invece no. Come la pecora muta davanti a chi la uccide. Gloria al Signore. Matteo 27,13. Ce l'hai?
Sì.
Andiamo.
Allora Pilato gli disse... Non senti quante cose testimoniano contro di te? Matteo 27,13.
Amen. Anche 1 Pietro 2,23 è sempre Gesù, umile davanti a Pilato questa volta. Poteva almeno salvare la faccia, salvare un po' di orgoglio. Invece no. Praticamente non faceva niente per discolparsi dalle sue accuse di essere un criminale. Infatti così tanto si è umiliato che Pilato era confuso. Dice, ma come, non sai che ho potere di farti crocifiggere o di salvarti? E Gesù non rispondeva. Primo Pietro 2:23. Diamoli.
Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Primo Pietro 2:23.
Amen, Signore Gesù. E io vorrei imparare questa umiltà. Pregate per me, fratelli, che ne ho bisogno. Che sai, predicare si fa presto. Predichi, prendi le scritture corrette e tutto suona bene. Ma chi sono io per insegnare l'umiltà? Ti benediciamo, Gesù.
Amen, grazie, Signore.
Guarda, vorrei passare a un altro soggetto,
sì.
Un altro tema. Vorrei applicare questa lezione, andiamo a Efesini 5, applicarlo alle famiglie, relazioni tra padri, genitori e figli, ma anche tra mariti e mogli. Andiamo a Efesini, verso 22, guarda, Efesini 5.
Efesini 5, 22? Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo.
Sono scritture queste che sono favolose, sono, guarda, come una famiglia cristiana che il marito è indicato come capo della moglie, della famiglia, cosa che oggi nel mondo è tabù. Oggi è una blasfemia dire che il marito è capo famiglia, perché dico, il marito, il papà, il marito padrone, il papà padrone, negriero, che picchia, frusta, questa è una famiglia anticristo del diavolo che si comporta così, che l'autorità del marito è sulla moglie e sulla famiglia, è come quella di Gesù sulla Chiesa, un marito che dà la vita e muore per la sposa, per la famiglia. Non c'è niente a che fare con i matrimoni di oggi dove il marito è uno scellerato adultero, un violento, e magari la moglie che c'ha le sue. No, qui stiamo parlando di una famiglia cristiana.
Un marito che protegge la famiglia.
I discepoli davano la vita pur di stare con Gesù. Una moglie cristiana, qualunque moglie veramente cristiana, darebbe la sua vita per rimanere sotto l'autorità del marito. Il marito cristiano.
Amen, amen.
Grazie Signore. Salta al verso 25, guarda.
25? Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei.
Alleluia, ecco, qui cominciamo, che nel mondo quando senti autorità, senti solo diritto. E questo c'è autorità, e questo politico c'è autorità, e quindi è giusto che si ramazza tutti i soldi che può, c'è autorità. Una chiesa delle chiese secolari del mondo, il pastore ha autorità, è giusto che lui... se la sguazzano i soldi, anello di diamanti, orologio d'oro, aereo privato, questa non è l'autorità di Dio, è l'autorità del diavolo, va bene? Nel nome di Gesù, l'autorità di Dio è quella che comincia col sacrificio, comincia con il dovere, come Gesù si prende cura delle sue pecorelle e dà la sua vita per loro.
Amen.
Vai verso 33, guarda.
33. Ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito.
Gloria a Dio. E anche tutto questo è basato sull'umiltà. Non c'è autorità veramente divina che può essere del marito, può essere del pastore, può essere di una guida, qualunque autorità divina. Se il marito c'è autorità nella casa, l'autorità c'è solamente se un marito, un padre cristiano che è veramente disposto a morire per la sua famiglia. E allora il Signore lo benedice con autorità. E poi davanti a Dio, davanti a Gesù, ormai in Cristo Gesù non c'è né maschio né femmina, Galati 3:28. E poi però vedi come dice mariti amate le mogli, mogli onorate e rispettate i mariti. Sono cose diverse, perché le donne non sono come gli uomini, le donne hanno dei bisogni diversi, i mariti hanno bisogni diversi delle mogli, perché il marito, appunto essendo la guida, deve essere rispettato. Non è sufficiente amare il marito, cioè non dice neanche mogli amate i mariti, è sottinteso, dice rispettate, perché è lì che casca l'asino. Chi ti credi di essere? Dice la moglie. E tu chi credi di essere? Dice il marito. Invece questa non è una famiglia cristiana. Non ci può essere una famiglia cristiana se il marito non ama la moglie con l'amore di Gesù. Non dico essere perfetto, ma su quell'esempio di Gesù. E neanche se la moglie non rispetta. Che la moglie, cioè, se la moglie porta un fiore al marito, lui lo apprezza molto. Ma se il marito la porta ogni giorno alla moglie, lei è molto, molto di più. Va bene, il marito, cioè la moglie ha bisogno di essere abbracciata, accarezzata. Il marito anche, però ancora prima di quello bisogna essere onorato. Quelle mogli sventurate che in presenza di altri mancano di rispetto al marito, anche quando sbaglia, sono mogli sventurate, perché non capiscono che sta distruggendo il matrimonio, sta distruggendo la sua immagine, sta distruggendo la sua reputazione e lui quando c'è qualcosa di importante non ti vuole avere intorno. Lo stesso quei mariti sventurati che non amano la moglie. Che dico, ma tu qua, tu là, eccetera, io vedi come sono io, tu sei diversa. È logico che è diversa. In Cristo Gesù non c'è uno superiore, sono due bellezze diverse, sono due dei talenti diversi che messe insieme diventano una potenza. Che le donne sono armoniose, sono più poetiche, sono più dolci, piangono anche più facilmente. Il marito ha il dovere, la sua chiamata, di proteggere la famiglia, proteggere la moglie, confortare, incoraggiare. E i mariti che non sanno, quelli di noi che non sappiamo fare questo, sarà meglio che ci addestriamo, impariamo come fare questo. Io non so a che livello sono, non sto qua a giudicare me, Dio mi aiuti. Comunque abbiamo capito, sono due cose diverse.
Grazie
Se
Gesù.
ciascuno porta la sua croce, il marito di amare la moglie, e la moglie di rispettare il marito, c'ha il matrimonio perfetto in Cristo. Non perfetto che sei immacolato senza peccato, no, ma perfetto nel senso che Dio sa che siamo peccatori, però lui cerca di amarla con tutto il cuore, lei cerca di rispettarlo con tutto il suo cuore. E allora c'è il matrimonio, diciamo, divino, cristiano,
Amen.
però ciascuno deve mettersi individualmente, sia la moglie che il marito, in ginocchio, in privato, e vomitare fuori tutti i peccati. Cambiami, Gesù. Io ti ho messo il marito che devo essere, il padre che devo essere, non quello che sono, ma quello che devo essere. Aiutami. Da oggi in poi io farò dei miglioramenti. E la moglie deve fare lo stesso. Poi, quando si incontrano, è solamente gioia, amore, dolcezza,
Amen.
romanticismo,
Grazie Gesù,
rispetto,
grazie
amore. I
Signore.
figli lo vedono e c'è un esempio verso cui crescere. Difficilmente dei figli che crescono in una famiglia così si drogano, diventano arroganti, diventano di mancanza di rispetto. La mancanza di rispetto la vedono in casa. I figli non seguono mai quello che i genitori dicono, sempre quello che vedono. Naturalmente il Caino, il Giuda può essere dappertutto, può essere figlio. Un genitore, d'accordo, ma in generale inculca al fanciullo la via che deve tenere, quando è grande non se ne dipartirà. Fratelli, Dio vi benedica. C'è
Amen.
altro, Angelina?
Sì, preghiamo per umiltà.
Sì, ecco, pregate per noi perché
Sì,
questi messaggi,
sono
questi
per noi.
insegnamenti sono per me, per noi.
Sì.
Non siamo assolutamente arrivati, per grazie di Dio. E crediamo che stiamo camminando in quella strada.
Amen.
Gloria a Dio, un abbraccio, un bacio a tutti quanti. E
Amen.
allora
Grazie Gesù, Signore. Amen.
andiamo da Gesù, Signore, aiutaci ad essere mariti migliori, le mogli anche, Signore,
Amen.
così che
Grazie
possiamo
Gesù.
essere immagine di
Nel
Cristo,
nome di
non
Gesù.
immagine del diavolo, l'immagine del mondo,
Amen.
l'immagine del femminismo, maschilismo, orgoglismo, superbismo e diavolismo. Vogliamo essere immagine di Cristo.
Grazie,
È il
Signore.
momento di cominciare e adesso.
Amen.
Domani potrebbe essere troppo tardi.
Grazie Gesù.
Nel nome di Gesù
Nel
Cristo,
nome di
amen.
Gesù. Amen.
Quello che dico ai genitori, lo dico anche ai figli, attenzione, attenzione figlioli, perché tutti i ragazzi che crescono, diventano uomini, si drogano, criminali, i matrimoni distrutti, eccetera, e perché non avevano rispettato i genitori. Quindi c'è una croce per tutti, e ce n'è una per il papà, per la mamma, e ce n'è uno per i figli. Quindi il figlio che non si sottomette ai genitori non si sottometterà a Dio. E voi un giorno capirà cosa vuol dire quello. E allora, nel nome di Gesù Cristo, ciascuno raccogliamo la croce, come dice Matteo 10:38, chi non raccoglie la mia, chi non raccoglie la sua croce e mi segue non è degno di me. E allora raccogliamo la croce se vogliamo che quando arriviamo nel regno di Dio vedremo le benedizioni eterne e non una pedatina sul di dietro eterno. Va bene? E questo che dico è nel Vangelo. Ok, mi scrivete, mi mando tutti i riferimenti, vi mando.
Amen.
Che ci fai qui senza vestiti? Dice nel Vangelo, cacciatelo fuori. I vestiti sono le opere, da voi dice Apocalisse 19:7-8. I vestiti sono le opere. Dio vi benedica, amen.
Amen. Grazie,
un altro abbraccio, un
amen.
Altro bacio,
amen.
Un altro Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo.
Gloria
amen.
A Dio. Amen.